cambio del favore. Sì, sì. Ma dammi una risposta stasera, sai che sono sincera, qui ad aspettare. Oddio, me la compri stasera, dopo una vita intera, ancora qui ad aspettare. Quella Mercedes Benz, la mia Mercedes Benz, tutti quanti i miei amici guidano le Porsche, oh yeah, mentre io non ho niente, oh signore niente. Se vuoi anni di lavoro duro, te li do per due soldi al resto dei miei giorni, oh sì. Ma dammi una risposta stasera, sai che sono sincera, qui ad aspettare.
Buonasera amici, bentornati. Questa sera abbiamo iniziato con questo bellissimo pezzo che tra l'altro poi è di Janis Joplin.
È un pezzo, diciamo così, di Janis Joplin rifatto, rivisitato da Loredana Bertè.
Eccellente.
Comunque parla di una vettura, insomma, di tutto rispetto, perché parla appunto della Mercedes-Benz.
Io guarda, vorrei sentire subito dal nostro amico Marco che cosa ne pensa della Mercedes. Marco, che ne pensi della Mercedes? Mi senti? No, forse non sentiamo. Adesso ci riproviamo.
Nel frattempo ti posso dire io quello che penso della Mercedes-Benz.
Che cosa pensi?
Mercedes-Benz, grande macchina di lusso, comunque è una vettura che si distingue dalle altre appunto per... lo sta dicendo anche Loredana, senti, la mia certo, Mercedes-Benz, certo. Insomma, diciamo, è un traguardo per chi comunque arriva a un certo livello.
Beh, direi. Marco, mi senti?
Io vi sento benissimo.
Bene.
Oh, perfetto.
Ciao, guarda, Marco.
Abbassiamo la musica così sentiamo ancora meglio. E dicevamo, insomma, che ne pensi della Mercedes?
Ma che ne penso della Mercedes? Una grande auto, ma anche noi in Italia abbiamo delle auto
altrettanto belle.
Benzo. Altrettanto belle, insomma, no? E di livello, voglio dire. Riesco a Ferrari, ad esempio.
Maserati Ghibli.
Non ho nulla che inviare.
Sei andato sul leggero.
Sì, su leggero, anche se io preferisco comunque Porsche come
guarda, andiamo d'accordo. Andiamo d'accordo, perché io preferisco Lamborghini e Porsche alla Ferrari. Ah, per carità, se me ne regalano una me la tengo.
Tutti molto modesti, devo dire.
Sì. No,
io sono il più modesto di tutti, perché una Maserati Ghibli, insomma, potrei anche accettarla volentieri.
Mica male. Anche la Maserati va bene.
Dai, beh,
sì, una bella quattro porte.
Partiamo un attimo di macchine, dai, facciamo un po' così.
Per sciogliere
il ghiaccio, in un certo senso. Ghiaccio secco in questo caso.
Vai.
Parliamo di macchine. Tu sei per la coupé, per la berlina, per la sportiva, per il SUV?
Ma avendo famiglia devo essere per forza per la station wagon.
La station
wagon.
Quindi
necessariamente devo fare questa scelta.
Certo.
Perché se però no... ovviamente c'è sempre la coupé parcheggiata in garage, insomma, pronta per uso, ovviamente.
Quella è la tua personale, guai chi la tocca.
Certo.
bene.
Beh, non so se prima si è sentito, ma volevo ringraziarvi per l'invito e salutare i vostri ascoltatori.
Ah, ti ringrazio, e sicuramente i nostri amici apprezzeranno, anche perché comunque fa sempre piacere quando, diciamo, un ospite ci saluta. perché è capitato anche tipo buonasera, il mio pezzo è questo, va bene, ok, ci sta, per carità, però hai visto, sempre meglio, no?
Sì, sì, certamente.
Poi accattiviamoci di questi ascoltatori, perché comunque, sai, non si sa mai, poi l'intervista potrebbe volgere a un buon termine con l'aiuto appunto dei nostri amici che ci ascoltano. Anzi, li salutiamo anche noi, caro Alex.
Certo, tutti, che sì, certo che sì.
Tutti i nostri soliti e tutti quelli insoliti che ogni mercoledì sono sempre più numerosi, perché il successo della trasmissione comunque comincia veramente a prendere piede.
Beh, diciamo ormai il piede l'ha preso di tutti e due, guarda.
Ma ne abbiamo presi ormai, sì sì sì, abbiamo scavalcato, però mercoledì, ogni mercoledì c'è sempre
qualcuno in più,
esatto,
quello sì,
esatto,
quello sì.
Esatto.
La nota aggiunta questa sera è il nostro Marco Rubini, ma devo dire Marco Rubini o architetto Marco Rubini, perché non vorrei...
Io sono Marco Rubini, Marco per gli amici, e di mestiere faccio l'architetto.
Oh, perfetto, quindi se ti chiamo Marco in confidenza, tanto non ci sente nessuno, va bene?
Certamente puoi.
Io direi anche di salutare la nostra amica Alice, che ha permesso questa intervista, poi tra l'altro.
Sì, la mitica Alice Serafini.
Esattamente.
O Gogli per gli amici.
Esatto. E un bacione anche, che comunque so che è in ascolto anche lei, quindi stasera sentirà.
Sì, la saluto anche io.
Bene, bene, bene. Allora, abbiamo iniziato con quel bel pezzo, abbiamo parlato un attimo di macchine, così tanto per spezzare un attimo.
Sì, sì, tanto per, diciamo così, rompere il ghiaccio, ma adesso, diciamo, entriamo un pochino in quello che sarà la nostra conversazione di questa sera. Architetto perché?
Come architetto perché?
Nel senso, mi spiego
che
meglio.
Che domanda è? Io da bambino sognavo di fare il pompiere e l'astronauta, ma non mi hanno preso né a fare il pompiere né l'astronauta.
Ma è normale, eravamo tutti lì a fare quello, cercavamo di fare tutti quello, sì. Troppe domande e nessuno alla fine.
No, diciamo che è una passione, ecco, che quello. È nata con gli studi, poi insomma si è concretizzata. E sono felicissimo perché faccio un lavoro che mi piace da morire, insomma, no?
E non è
quindi
poco.
Mi diverto, che è la cosa più importante.
Eh sì, anche perché oggi come oggi fai un lavoro e ti diverti anche col tuo lavoro, è tanto di cappello, e anche, diciamo, vuol dire che hai seminato bene quello che hai fatto.
Certamente, certamente.
Bene, bene, bene. Adesso vedrai che poi pian piano scopriremo anche altre cose in più. Intanto, che dire, la nostra sigla ci farà compagnia per questa puntata. Sigla! Questa era la nostra bellissima sigla, no? È la nostra, poi è il nostro cavallo di battaglia in un certo senso, caro Marco. Tu segui le trasmissioni, le serie TV, queste cose qua?
Diciamo che non ho molto tempo per seguire le serie TV, a volte riesco a guardare qualche film, proprio le serie no.
Che genere guardi, se possiamo sapere, per così tanto per intrufolarci un po'?
Ma a me piace il noir.
Oh, piace, interessante.
Piace il film un po' impegnato, devo dire che ultimamente non ne vedo tantissimi, ma mi riguardo dei vecchi film che amo da morire, di artisti, di registi molto importanti, un po' più di nicchia oggi, ma molto importanti. Ti faccio l'esempio Paris, Texas, che è per me un film meraviglioso.
Interessante scelta.
Interessante. Sì, effettivamente.
Oppure i Kieslowski con i film dei tre colori della bandiera francese,
sì.
Meravigliosi.
Bene,
a volte guardo dei film francesi, sempre un po' datati. Ma no.
Una domanda: lingua originale o in italiano?
No, in italiano assolutamente.
Assolutamente in italiano. Hai mai provato a fare la pazzia di guardarlo, magari per chi non conosce la lingua come me? Io non conosco il francese, conosco magari meglio l'inglese. Di guardarli in lingua originale?
Ma è la prima volta, a dire la verità, che ho guardato Paris, Texas, era in inglese, ero all'università a Firenze e veniva in un cinema di serie trasmesso questo film in lingua originale ed è stata un'esperienza bellissima. Riguardarlo poi in italiano, chiaramente sono riuscito a
capire anche
i dialoghi, ovviamente, però sentire le voci originali degli attori è stata un'esperienza magnifica. Poi tu se hai visto il film sai che le atmosfere sono fantastiche.
Sì, sì, come magicamente sanno fare solamente determinate persone, o meglio registi e quant'altro, insomma.
Certo, certo.
Bene, bene, salutiamo anche la nostra amica, io la chiamerò Sara Bess, da ora in avanti tu sarai Sara Bess, ricordatelo. Un bacione, dopo vediamo che abbiamo anche quel pezzo lì che si è connessa con noi in questo momento. Allora, parlando di registi, parlando di cinema, no? Il cinema abbiamo capito quello che è, quello che ti piace. C'è un film in particolare che rivedresti anche mille volte?
Un film che rivedrei anche mille volte, mamma mia. Mille volte ci vuole un sacco di tempo prima di tutto, che non ho. Questo intanto è la premessa. Non so, adesso come adesso non mi viene in mente niente.
Però mille, diciamo, no. Il genere è quello lì, in bianco e nero a colori, però il genere è quello.
No, sicuramente a colori.
A colori, ok. A colori.
Anche se in bianco e nero ti potrei dire che riguarderei mille volte come ho fatto i film, i corti di Charlie Chaplin.
Insomma. Ah, beh, grande, grande.
Sì.
C'era lui, poi c'era Faccia di Pietra.
Sì, oppure i film di con Alberto Sordi, il nostro Alberto Sordi, era un mito, è un mito ancora, ovviamente. E i suoi film sono veramente uno spaccato dell'Italia di quei tempi e ogni tanto mi diverto a riguardarli.
Farà piacere al nostro Alessandro Ticozzi, che è il nostro inviato della rete, in quanto lui ha scritto pure un libro su Alberto Sordi e non solo, per tante altra roba, insomma. Poi glielo chiederemo, E rimanendo in tema di diciamo cinema, musica, le musiche magari sono quello che poi caratterizzano a volte anche un film, no?
Certamente.
La tua colonna sonora preferita è il silenzio quando tu lavori, per esempio, no? È il silenzio o preferisci magari...
Assolutamente no.
Oh, vedi.
Non riesco a lavorare in silenzio.
Bene, bene.
Io ascolto sempre radio.
Oh.
Ascolto sempre oppure ascolto musiche, mi porto i CD e ascolto i miei CD. E parlavi di colonna sonora, vero?
Sì.
Ecco, mi è venuto in mente la colonna sonora della mia vita, che sono i film di Sergio Leone.
Ah, beh.
E le colonne sonore di Ennio Morricone, ovviamente, no?
Mamma mia, già mi sono venuti
in mente. Era una volta in America. Un film, forse è questo uno dei film che riguarderei mille volte, che mi è venuto in mente da poco.
Ecco, vedi.
Però è uno dei film che sono rimasti impressi nella mente.
Ti credo. Mica poco.
No, diciamo che il perché è automatico, perché insomma, diciamo, chi conosce il film, chi conosce la trama, sa che stiamo parlando di capolavori comunque della cinematografia nostra.
Guarda, prima dei saluti al nostro Alessandro Ticozzi, io vorrei farti un piccolo omaggio. E visto che tu l'hai nominato, visto che tu l'hai detto, io l'ho trovata e te la faccio ascoltare. Appunto, era C'era una volta in America.
Grande, grazie.
Ci vuole.
Sì, assolutamente.
ragazzi, mi vengono i brividi solo al sentire questa musica, ragazzi. Mi vengono i brividi. Devo dire che è un pezzo fantastico. Il nostro Marco ha scelto bene.
È una delle colonne sonore sue, ma penso di tantissimi nostri amici.
Una colonna portante. E sentiamo un po' che cosa ci dice il nostro Alessandro Ticozzi. Buonasera, Ale.
Buonasera. Questa colonna sonora, l'ultima che appunto ha composto Ennio Morricone per Sergio Leone, perché appunto è stato il suo ultimo film, la prima colonna sonora che ha scritto per lui è stata quella che lo ha lanciato, quella di Per un pugno di dollari, appunto, sì. E poi lui ha musicato tutti i suoi film, tra l'altro hanno anche compagni di scuola alle elementari, non sono in tantissimi a saperlo, e niente, insomma, a me viene in mente il fatto che come sottofondo è stato utilizzato questa colonna sonora, una tra le sue più belle, quando nel 2007, quindi esattamente 10 anni fa, durante la notte degli Oscar, Ennio Morricone ha ricevuto appunto il premio Oscar alla carriera. Lì è stato bellissimo perché gliel'ha consegnato Clint Eastwood, tra l'altro, che è stato un attore, come noto, lanciato appunto dalla trilogia del dollaro di Sergio Leone. E niente, c'era questa scena in cui Morricone era commosso e ringraziava tutti quanti, commosso, la moglie soprattutto, e il suo pubblico che gli ha dato fiducia. È stato molto molto bello. Morricone ha ricevuto poi l'anno scorso, dopo 5 nomination all'Oscar per la miglior colonna sonora originale, appunto l'anno scorso l'ha ricevuto per le musiche di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Però a mio poi sa che io purtroppo non amo Tarantino, però a mio modesto avviso, insomma, quella è stata un'ammenda per appunto le volte in cui gli è sfuggita la statuetta appunto per la miglior colonna sonora, come si diceva prima.
Meritatissimo.
Trovo personalmente più significativo l'Oscar alla carriera di 10 anni fa.
In effetti è un grandissimo artista comunque. Oltre
io
che
l'ho anche intervistato, tra l'altro, per il mio volume L'inviato dalla rete.
Sì, ricordo.
Con la sua
ricordo.
Collaborazione invece stavolta con Elio Petri, il massimo esponente insieme a Francesco Rosi del cinema d'impegno civile italiano degli anni 60 e 70, e anche qui siamo in odore di Oscar, perché comunque il film più celebre di Elio Petri è appunto uno di quelli musicati da Morricone, una delle sue più celebri colonne sonore, ha vinto il premio Oscar 1971 come miglior film straniero, e si tratta ovviamente di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
Tra l'altro l'ho anche visto, un bel film, insomma.
È uno dei capolavori appunto del genere. Poi, tra l'altro, il film con cui Gian Maria Volontè è stato lanciato come protagonista del cinema d'impegno civile, come interprete simbolo del cinema d'impegno civile degli anni 70.
Cavolo, ragazzi. Sei una miniera, Ale. Sei una miniera di sapere
e di informazioni, sempre utili, logicamente.
Tra l'altro, Marco diceva che è anche appassionato di Alberto Sordi. Io ho fatto un saggio sulla storia d'Italia attraverso i suoi film, sulla falsariga, proprio della storia di un italiano televisiva che lui aveva realizzato per Rai 2 negli anni 80. E questo saggio è stato il mio primo libro, uscito 8 anni fa, e si intitola L'Italia di Alberto Sordi.
Devo dire che me lo ricordo molto bene. Me lo ricordo molto bene.
È stato il libro che ci ha fatto conoscere.
Esatto, è vero.
Perché la prima puntata in studio che io ho fatto 5 anni fa, pochi mesi dopo aver iniziato a collaborare con te come ospite fisso qui in questa trasmissione, è stata proprio dedicata ai miei primi due libri, appunto quello su Sordi che citavo prima e il romanzo Diario di un cinemaniaco di provincia, entrambi editi da Fermenti.
È vero.
E poi ogni anno, visto che ho continuato poi a pubblicare con senso inverso, i miei libri successivi sono venuto giù da te ogni anno comunque in studio per fare il punto della situazione, come si suol dire, e non mancherò di tornarti anche quest'anno a primavera inoltrata. Siamo già d'accordo, vero Ale?
Esattamente, esattamente. E sarà come al solito una puntata doppia, e pomeriggio e sera un bel tour di force che comunque ne varrà la pena.
Ah, parli anche di Prima Antenna ovviamente.
Certo che sì, certo che sì.
No, io non volevo nominarla perché temevo di fare pubblicità alla concorrenza, ma
no.
Radiofonica credo non si formalizzi, hai ragione.
No, siamo è una radiofonica, una grande famiglia, insomma, della quale facciamo parte, insomma.
Vabbè. Come diceva anche l'allora fashion manager Riccardo Cristilli.
Grande Riccardo.
Che si è fatti conoscere.
Vero, vero. E infatti quel giorno mi disse, se vuoi sentire per l'intervista, ho detto, guarda, sicuramente sarà interessante, e devo dire che ecco, a distanza di 5-6 anni, insomma, cavolo.
Sì, esatto, perché ho iniziato facendo quelle due ospitate a fine 2011, novembre e dicembre 2011, e poi durante le vacanze di Natale mi avevi chiesto se volevo essere tuo ospite fisso in trasmissione, e così è stato, e da gennaio 2012 ho iniziato e sono ancora qui a rompere le scatole a tutti gli amici e agli ascoltatori.
Amorevolmente parlando. Ale, io ti invito a rimanere collegato con noi. Intanto ti faccio ascoltare un pezzo di Ligabue che si chiama A Modo Tuo.
Sì, quella che aveva lanciato Elisa.
Sì, mi sembra.
Lui l'aveva scritta per Elisa e poi l'ha ricantata.
Sì, esatto.
È lei.
Esatto.
Tra l'altro io ricordo con molto piacere il brano con cui loro due hanno duettato insieme ancora di una decina di anni fa, Gli Ostacoli del Cuore.
Bene, rimani connesso con noi e ci sentiamo tra poco, Ale.
Ok, ciao.
Ciao. Ciao. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te, che a ogni compleanno vai un po' più via da me.
La strada che imboccherai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai, sarà difficile. Mentre piano ti allontanerai a cercare da sola quella che sarà. troppo semplice, mentre tu ti giri e continui a ridere.
Grande Ligabue, devo dire. Questo era poi, tra l'altro, uno dei, l'ultimo pezzo, forse.
Sì,
pezzo che ha fatto, insomma, non male come pezzo. E che dire, io vorrei chiedere una cosa, perché io prima sentivo un po' di casino lì sotto. Ma il nostro Marco, per caso, dove sei, Marco, di preciso? Perché noi sentiamo che sottofondo c'è, ci sono voci, musica, un po' di casino. Dove sei di preciso?
Beh, sì, è vero. Sono al Cuori Salone di Milano. Sono nel Lambrate District, che a dire dei milanesi è il distretto del design più cool che c'è attualmente al Cuori Salone.
Meco.
Meco, sì.
Meco. Quindi diciamo che tu sei un addetto ai lavori?
Sono un addetto ai lavori, ho portato alcuni pezzi in esposizione qui al Cuori Salone, alcuni miei prototipi, sono degli oggetti di design che ho realizzato. Anzi, ho creato e ho poi coinvolto alcune aziende umbre per realizzarli.
Che figata!
Certo.
Quindi, se io metti conto, volessi una seggiola particolare, chiamo te.
Chiami me e io te la faccio produrre.
Che tentazione!
Beh, la cosa particolare di questa bella iniziativa è stata che, a parte le idee che sono mie, però abbiamo utilizzato delle nuove tecnologie per realizzare questi prototipi, cioè abbiamo stampato quasi tutti gli oggetti con una nuova stampante 3D.
Ma lì ti volevo.
E lì mi volevi, sì. Mi volevi lì perché tu sai che abbiamo utilizzato materiali innovativi.
Esatto, esatto.
Ad esempio il mais.
Mamma mia.
Ad esempio la plastica riciclata delle bottiglie di plastica.
Che dicono invece è riciclabile per una percentuale altissima. Che è vicino all'alluminio.
Sì, assolutamente.
Oh, quindi vedi, questa è una cosa non importante, molto importante, perché oggi come oggi, dove c'è tanto spreco e tante cose, insomma, si può creare e ricreare con quello che già abbiamo.
Qui parliamo di tecnologia e rispetto per l'ambiente, soprattutto.
Esatto. E questa è la cosa importante, perché la coscienza per la sostenibilità ambientale sta crescendo e noi tutti dobbiamo impegnarci. Anche nella creazione di oggetti di uso quotidiano, nel perseguire questo obiettivo. Quindi sostenibilità ambientale prima di tutto, possibilità di riciclare i materiali con cui produciamo i nostri oggetti e unire anche un design innovativo.
Che non è poco.
No,
che non è poco. E l'altra cosa che mi stavo per dimenticare è il fatto che poi coinvolgiamo aziende artigiane locali, umbre, che con la loro manualità hanno trasformato questi oggetti che venivano fuori da una macchina, ovviamente, ma li trasformavano in oggetti funzionali, cioè che tu puoi usare, ti puoi sedere questi oggetti,
certo.
Questi prodotti.
Ma è tipo, facciamo un esempio, è tipo quella seggiola famosa che si vede che è formata da tanti segmenti, che poi diventa divanetto, che poi la è tipo organetto, cose di quel tipo anche abbiamo?
No, in questo caso no. Noi abbiamo, ho portato due seggiole qui al Cuori Salone, di quattro, che si ispirano alle emoticon.
Sai, che figata! Sì.
Sono quelle faccine che noi tutti utilizziamo come allegati o come termine per alla fine di un discorsino che abbiamo fatto in un short message, no? Quindi da WhatsApp a tutti gli altri social che utilizziamo, no? Certo. Alleghiamo sempre queste faccine per comunicare il nostro stato d'animo in quel momento, oppure per dare un significato di umore a quel discorso che abbiamo scritto.
Che figata!
Quelle frasi che abbiamo scritto.
Senti,
e
ma...
queste sedie sono ispirate proprio alle emoticon.
Ma... quindi saranno una serie.
Sono una serie di sette, ne sono quattro per la precisione, tu sai che le emoticon sono infinite, no?
Sì.
Però abbiamo, ho ripreso le prime, le principali quattro, e le ho trasformate in serie. E questo perché? Fulos. Perché voglio invitare i umani digitali, no? Alla conversazione face to face, cioè mettiamoci a sedere e parliamo anche, no? Magari con una buona birra.
Certo.
Direi, ho anche un buon bicchiere di vino.
Anche.
E, senti, ma allora, ripetiamo, dove sei esattamente? A Milano?
Sono al Fuori Salone di Milano,
okay.
Che si sta svolgendo dal 4 al 9 aprile, e quel, diciamo, il padiglione in cui sono io non è a Ro, dove si sta svolgendo la fiera, uh-huh. Ma è al Lambrate District.
Ah, ho capito.
Che è una zona di Milano, insomma.
Sì, sì.
Niente,
che
male,
è
niente
molto,
male.
Che è molto cool, in effetti oggi siamo aperti fino a mezzanotte e sta girando un sacco di gente, soprattutto stranieri, tanti stranieri.
Beh, so a loro, diciamo, un pochino che...
che è un peccato, però.
Sì, è vero.
Vabbè, è un peccato, ma...
sì, no, che made in Italy, quindi sì.
È che il mondo è attratto dal made in Italy, no?
Made in Italy a vita, cioè...
Esatto.
Per noi è ottimo, ma anche ottimo quando il riscontro c'è anche dai nostri coetanei per quello che riguarda l'Italia, no?
Sì, certo, però noi siamo famosi per il design, siamo famosi per la... per la manualità dei nostri artigiani, quindi è bene che ne fanno vedere e riconfermare quello che già hanno, cioè che qui hanno veramente un prodotto fatto bene e fatto con il cuore e con la testa, ovviamente, perché il design italiano è come la moda, no?
Sì. Beh, in un certo senso fate la moda anche voi.
Beh, certo, sì, facciamo un modo delle nostre case.
Intanto è entrata nell'uso comune una parola che comunque è straniera, che appunto quando si dice qualcosa, ma questa cosa è di design.
Design.
Perché molti utilizzano anche magari il modo sbagliato di presentare anche qualcosa, no? È un po' come quando uno si presenta col proprio nome e poi te lo storpiano.
Comunque il design, anche se è una parola inglese, il design è stato inventato dai nostri bravissimi design italiani qualche decennio di anni fa, no?
Parliamo di Vininfarina, eccetera eccetera.
Vininfarina hai detto?
Sì.
Vininfarina nel suo campo, però,
certo, sì.
Automobili, certo. No, mi riferivo a famosissimi designer internazionali, ma di origine italiana, insomma. Quando tu vedi, tornando al cinema, quando tu vedi degli ambienti particolari, arredati con pezzi particolari, sono sempre prodotti da aziende italiane che hanno fatto, diciamo, la storia del design mondiale. E disegnato da designer italiani.
Ma io,
o architetti italiani.
Esatto. Allora, io vorrei fare un nome, però è quel nome che non so se farlo o no, perché non so l'effetto, capito? Se ti dico Renzo Piano.
Se mi dici Renzo Piano, citi uno dei più grandi architetti italiani, ma anche mondiali. Insomma. È un po' discusso alle volte da alcuni architetti italiani, ma qualche volta forse un po' anche per invidia.
Tu che ne pensi? Sento che ne parli bene, io, quindi penso che sei pro.
Io? Sì, assolutamente. Pro. È uno dei maestri, chiaramente, delle architetture un po' più moderne, no? Però lui ha fatto delle cose straordinarie.
Sì.
Cioè, il Centro Pompidou di Parigi l'ha fatto lui.
Okay.
E tra l'altro la cosa simpatica è che lui vinse il concorso per la realizzazione di questo Beaubourg a Parigi da giovane, poco dopo laureato.
Pensa, ragazzi,
si può dire alle prime armi, diciamo.
Alle prime armi,
mamma mia.
Diciamo che le ha belle grosse le armi, perché per fare una cosa del genere, giovane, te la prima cosa che hai realizzato, diciamo, e hai capito che era una strada che potevi percorrere, quando è stato?
Ma sicuramente anche io nei primi anni di attività, dopo la necessaria, doverosa e gratuita formazione presso uno studio, è vero che con le dovute proporzioni rispetto al resto piano, era una cosa molto carina, però
siamo curiosi, che cosa hai realizzato?
Ma avevo realizzato un locale che a Città di Castello è andato molto molto bene.
Lo possiamo dire?
Certo, il Boccon Divino.
Ah, vedi, vedi? Ho capito, ho capito. Figata.
Non so se sei mai stato, ma sì, è un locale molto particolare, molto carino.
Ed molto ricercato.
Molto ricercato, sì. Era bello. Diciamo dall'aspetto molto tradizionale, come...
No, però
come
bello.
Come arredi, come... Molto bello, molto bello. Ha funzionato benissimo.
Bene, bene, questa è una cosa molto particolare, molto interessante. Visto che parliamo di queste cose, secondo me un Vasco Rossi ha un senso, che ne pensi?
Ah, direi proprio di sì. Direi proprio di sì, parla di amore, no?
Eh sì.
Un senso, dà un senso all'amore, e quindi in questo caso all'amore per il disegno, all'amore per la creatività, all'amore per la manifattura umbra, perché no?
Bene, e io te la faccio ascoltare.
Perfetto.
Anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
Grande Vasco Rossi, bellissimo pezzo. Tra l'altro
poi è uno dei pezzi che ha scelto il nostro Marco, tra l'altro, che in questo momento si è assentato perché giustamente lui sta lavorando, noi gli rompiamo le balle mentre lui lavora.
Esatto, nel frattempo sta studiando qualcosa con qualcuno, chissà, 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 poi dopo ci faremo raccontare, magari sta ideando qualche altro progetto, qualche altro locale o magari anche qualche abitazione
siamo
privata,
curiosi, no? Siamo curiosi.
Guarda, il discorso insomma che si faceva prima tra geometra, architetto, il discorso, beh, è un discorso molto interessante perché comunque oggi come oggi molti di noi abitano in palazzine già belle prestampate, fatte, no? Con quel metodo tra virgolette isoblock, in 5-6 mesi si costruisce un qualcosa che assomiglia a una palazzina.
Già siamo oltre, già siamo l'isoblock è già roba di 9 anni fa.
Ok, ma diciamo così di qualità. Invece è il sogno,
adesso c'è l'aerogel tra uno spazio e l'altro.
Io credo che il sogno di tutti, penso Alex che mi potrei dare ragione, è di farsi progettare da un architetto, e tendo a sottolineare architetto
o
una casa dall'inizio alla fine, dalle fondamenta fino diciamo all'arredamento interno, perché
interior, che non ti costa nulla,
no,
eh.
No, è una cosa, vabbè.
Poi giustamente non è una, scusa ti interrompo, non è una qualsiasi, è design.
Esatto.
Quindi parliamo di design.
Infatti, interior design, exterior design, però una casa progettata da A alla Z da una persona come il nostro Marco, che insomma abbiamo capito in queste battute che ci sa fare.
Ma io penso che fa anche uno dei lavori più belli al mondo,
sì.
Perché
realizza i sogni della gente,
cioè, capito? Non è facile.
Poi
non
è una casa triangolare che però internamente abbia delle sedie fatte con le mollette per stendere i panni,
capito? Cioè, ecco, questa potrebbe essere l'abbiamo buttata là, dopo glielo chiediamo.
È una cosa così insomma al di fuori di quello che può essere insomma un progetto normale, però è bello perché realizzi veramente il sogno di un italiano medio o comunque di una persona qual è. I sogni sono due: possedere una bella macchina, ma prima di tutto avere una bella casa. Perché tu, chiunque intervisti, Alex, cos'è la cosa alla quale insomma tieni di più, eccetera? O la casa o la macchina.
Sì.
Farsi progettare, credo, una casa da una persona che sa il fatto suo, ma soprattutto che te la realizza come tu vuoi, e non è quel prestampato isoblock, che, ma è una cosa dove hai un po' di tuo. E soprattutto hai il suggerimento di una persona che sa il fatto suo e ti può magari consigliare come avere quello che, cioè puoi avere il risultato finale come lo vuoi tu. Io penso che sia veramente una cosa
da non poco,
no, assolutamente. Perciò, amici in ascolto, fatevi progettare la vostra casa, perché sì, costerà
non solo la
cosina di più, ma poi andando lì, insomma, dai.
Però è quello che cerchi, è quello.
Esatto.
Allora, qui ci sono arrivati tantissimi messaggi che sono curiosi, volevano sapere insomma qualche cosa in più. Io mi sono segnato le domande,
bene.
Anzi ho fatto copia e incolla perché sono diverse, quindi ho fatto copia e incolla. Intanto ci hanno anche consigliato un bel pezzo e devo dire che è anche un gran bel pezzo.
Knock on Wood, Amy Stewart, 1979.
Hai buon gusto, cara, hai buon gusto.
I'm
mamma mia ragazzi, Amy Stewart,
No Hot Wood, gran pezzo
del 1979. Il 79 io avevo 5 anni, pensa, 5 anni.
E io 4, caro.
5, 4, 9, 79, torna, vedi,
esatto,
torna.
Questo per rinfacciarti sempre che sono più piccolo di te, io sono un bambino.
Vabbè, Marco, salvaci tu, insomma, quindi qui ci stanno arrivando tantissimi messaggi di richiesta per sapere quello che fai tu, perché dice, sì, design interno, esterno, ma in sostanza lui che cosa può fare per me? Io ti rigiro la domanda.
Beh, io sono un architetto, quindi tutto quello che può fare un architetto, cioè tutto. Nel senso che può fare dall'esterno all'interno, può fare degli oggetti di design, può fare un progetto, può fare un giardino, può fare il progetto di una casa, di qualunque cosa. Chiaramente la nostra professionalità ci permette di avere una preparazione culturale tale da poter affrontare qualunque tipo di progetto.
Praticamente tu dalla A alla Z puoi costruire un'abitazione.
Sì, chiaramente, anche se noi di solito possiamo anche fare i calcoli strutturali, no, di un'abitazione, di solito non lo facciamo perché ci rivolgiamo ai nostri amici e colleghi ingegneri per questo, no?
Certo, certo. Però diciamo, il disegno della struttura come la voglio a doppia altezza, la voglio col tetto in un modo, in un altro, internamente voglio una parete fatta color così, oppure un oggetto particolare, tu puoi fare tutto.
Beh, certo, chiaramente. Chiaramente noi ascoltiamo prima il committente,
certo,
che ci dice cosa vuole, cosa vorrebbe nella sua casa, quali sono i suoi gusti, no? Diciamo, il compito principale è quello di capire le esigenze del cliente e dopo entriamo in campo noi, insomma, cercando di accontentarlo in tutti i sensi.
Beh, diciamo che il vostro lavoro è anche quello di entrare un po' in punta di piedi nelle case, in un certo senso, nell'intimo. Perché comunque è un rapporto un po' intimo quello di mettersi un po' a nudo col proprio architetto. Detto così suona bene, lo so.
Beh, sicuramente il rapporto con il cliente è importante, insomma, no? In fin dei conti siamo anche un po' psicologi, perché dobbiamo cercare di capire quali sono le richieste, le esigenze, i bisogni, insomma, no? I gusti delle persone.
Sì, che poi oggi come oggi sono abbastanza vari,
Beh, certamente che sono vari, è anche giusto, no? Anche perché con il digitale oggi hai la possibilità di vedere in ogni momento le situazioni in tutto il mondo, quindi magari le aspettative sono più ampie, perché
certo,
si aspettano, perché conoscono, perché le persone hanno la possibilità di vedere e di viaggiare anche via internet, insomma, no?
Sì. Qui c'è un messaggio dalla nostra amica ascoltatore per te, Giulio, poi te lo leggiamo. Io volevo farti una domanda, visto che abbiamo parlato, insomma, che tu sei, lo ricordiamo, sei a Milano, al Fuori Salone di Milano, e diciamo, hai uno stand, come si dice? Hai un
Io ho uno stand in questo grande spazio di 2000 metri quadri che è qui a Lambrate. E in questo spazio sono stati selezionati 150 designer internazionali che espongono i loro prodotti, ognuno ha il suo stand, i suoi spazi, ed ognuno propone al mercato, alle persone, i suoi prodotti.
E qui viva il Made in Italy di nuovo.
È certo.
Senti, ma facciamo, io sono curioso, no? Diciamo che noi purtroppo siamo qui, non ci possiamo essere lì, ma tu ti sei fatto un giro per vedere quello che c'è?
Io mi sono fatto un giro per Lambrate, per il Lambrate District, anche per Brera, devo dire, ovviamente, che è il centro di Milano, uno dei distretti più importanti, e ho visto delle belle cose, insomma. Grandi e importanti designer che hanno realizzato installazioni molto curiose, molto carine, e poi c'è tanta bella gente di tutto il mondo.
Bene. Questa cosa di tutto il mondo è, come dicevamo inizio puntata,
ci prende
perché vuol dire viva il
mondo. Ma è la verità, guarda, non è tanto per dire, è veramente pieno di gente di tutto il mondo.
E certo, e questo aiuta, diciamo, anche un po' l'economia in generale nostra, nel nostro paese.
Assolutamente, cioè, se tu pensi che un famoso personaggio del campo del design ha detto che il design nel mondo è fortunato perché esiste il Salone del Mobile ed è a Milano.
Già. È importante, è importantissimo.
Senti, ma che ne pensi di questo discorso di Milano e è sempre Milano?
Beh, Milano è sempre Milano perché è sempre la Milano da bere, no?
Quindi sei anche per gli aperitivi, giustamente.
Ma l'ape ci sta sempre.
Eccolo.
Bene, bene. Ma bollicine o?
Bah, diciamo che ho gusti sicuramente...
ricercati.
La bollicina tanto per partire.
Bene.
Poi e tutto il resto.
Poi ci sta un buon vino italiano.
Certo, sempre italiano.
Sempre italiano. E poi magari anche una birra artigianale italiana.
Wow.
Cosa che ho fatto poco fa.
Una cruda?
Sì, una birra cruda.
Oh,
ma sostanzialmente la cosa importante era che era artigianale, fatta in Italia.
E devo dire che ci sono dei buoni prodotti, insomma, che possiamo trovare.
Assolutamente, siamo in concorrenza con i nostri amici tedeschi.
Ma guarda, anche in terra umbra ne sono nati tanti di birrifici e c'è
anche
qualcosa che,
umbra, sì,
che
vero,
vale veramente la pena.
È vero.
Bene.
Abbiamo il famoso anche birrificio Collesi che è vicino a casa mia, che è stato uno dei primi e fa delle birre buonissime.
Sì, è vero, l'ho assaggiato, c'è un buono, modo buono. È veramente buone. Sì, 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 sì.
La tua, la birra com'è? Chiara, scura, doppio malto?
La mia birra è chiara.
Chiara.
Può essere anche doppio malto, ma chiara. Non amo le birre troppo pesanti. Amo le lager fondamentalmente. E qualche uscita volentieri la faccio con delle quando sono in Inghilterra. Con le birre rosse inglesi, fantastiche.
Certo. Sì, c'ha quel retrogusto che comunque è spettacolare.
Assolutamente.
Io mi ricordo una birra, se non sbaglio, era la Gordon Gold, che era ottima.
Ma inglese?
Non mi ricordo, era la Gordon che la Gordon, adesso non mi sfugge, però era, io mi ricordo sempre che prendevo la media, ma ne prendevo due o tre a suo tempo, ti dico. E la Gordon era una buona etichetta, poi non so, è sparita, non l'ho più trovata. E sono passato al lato scuro, no? In un certo senso.
E qual è?
E diciamo che adesso mi piace doppio malto scuro.
Ah, mamma mia.
No, diciamo, adesso senza far pubblicità alle ditte, però ci sono delle buone birre rosse che devo dire ho trovato gradevoli.
Vuole l'accompagnatore dopo, però.
No. Diciamo che non sono piccolo, va un po' a peso corporeo, quindi reggo bene. Però diciamo che non esagero mai, ecco, mettiamola così.
Meno male,
la
meno
Gordon
male,
dalla
bravo.
Scozia con furore.
Ah, guarda. Era scozzese, ok.
Nel frattempo mi sono così andato a documentare un po'.
Invece, visto che rimaniamo sull'italiano, io ho pensato un Negramaro.
Grande.
Parla in fretta e non pensar se quel che dici può far male, perché mai io dovrei fingere di essere
fosse bersaglio mancato. Provaci ancora un campo minato, quello che resta del nostro passato. Non rinnegarlo, tempo sprecato, macchine di coprirne il reato. Scagli la pietra che senza peccato, scagli la pietra che senza peccato, scagliala tu perché tu.
Grandi, 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 Negramaro, mentre tutto scorre, no? Qui scorre il fiume di birra.
A proposito di vino, buon Negramaro.
Insomma, di birra, di vino, insomma, c'è chi ne beve un pochino più, chi ne beve un pochino meno. Bevete responsabilmente, che è la cosa migliore, sempre, anche perché quello, poi ve la gustate anche di più.
Quello sempre.
Tanto non è la quantità, ma la qualità.
Esatto.
Allora, sentiamo un attimo il nostro Alessandro che cosa ne pensa. Magari così, un accenno sulla birra e sul vino. Solo tra le due, se dovessi scegliere, Ale, tra vino o birra, che
Sono mio malgrado, sono astemio per forza di cose.
Ah, ok, ok.
Ho avuto problemi al fegato.
Ai ai ai.
Ma perché da ragazzo fino a una decina di anni fa ne facevo di tutti i colori.
Ai ai ai. Vabbè, ci sta, dai. Diciamo che è un capitolo che abbiamo.
Ma non posso addentrarmi oltre.
Bene, bene. Ascolta, tu volevi, diciamo, farmi sapere una cosa in particolare.
Farmi sapere, parlare sì, diciamo con Marco, insomma con gli amici radioascoltatori, oltre che con te naturalmente, del fatto che appunto questa canzone che abbiamo appena sentito di Mentre tutto scorre di Negramaro è stato il loro primo singolo di successo ed è inserito nella colonna sonora del film La Febbre di Alessandro Dall'Atri del 2005 con Fabio Volo protagonista e anche un cameo di Arnoldo Foà che fa la parte di un presidente della Repubblica molto Ciampi style. Difatti io ho pubblicato anche, come sapete, un saggio su Arnoldo Foà visto come attore cinematografico, La Voce del Cinema, e nel saggio parlo di questo suo cameo come uno dei suoi migliori cinematografici, ecco, in particolare nella scena dove appunto Fabio Volo sogna di essere nel suo bar e Arnoldo Foà va in questo bar, appunto il presidente d'Italia, e Fabio Volo restituisce la carta d'identità al presidente, dice: non voglio essere più italiano, voglio essere solo me stesso. Un dialogo molto bello tra Volo e Foà, insomma, in questo film. Poi Negramaro, tornando a loro, hanno collaborato anche in altre occasioni col cinema e spero ancora vi collaboreranno, perché hanno partecipato alla colonna sonora del film Vallanzasca, sì, Gli Angeli del Male di Michele Placido, appunto, sì, sulla banda Vallanzasca, e poi in un paio di occasioni anche con Giovanni Veronesi per la colonna sonora del film Italians, dove appunto hanno per la quale hanno riproposto la canzone Meraviglioso, che hanno fatto una cover del celebre brano di Domenico Modugno, e poi per quest'ultimo Non è un paese per giovani, che è uscito il mese scorso nelle sale cinematografiche italiane.
Bene, bene,
bene, bene.
Devo dire che insomma le cose ne veniamo a sapere ogni volta. Ale, per quello che riguarda la musica di quelli che hai sentito questa sera, non so, qual è quella che ti è piaciuta di più per il momento?
Ma io devo dire la verità, sto ascoltando parecchia buona musica. Questa sera forse siamo più sul mio gusto di altre sere. Ecco, ma le sono tutte Marco queste canzoni?
Sì, esatto.
Devo dire che mi ritrovo molto nei suoi gusti musicali. Ah, prima si parlava anche della Milano da bere, si dovrebbe mettere anche su a questo punto la canzone Yuppies di Luca Barbarossa.
È vero,
che parla appunto degli Yuppies degli anni 80, quelli fotografati nei due film dell'86, Yuppies e i giovani di successo di Carlo Manzina e Yuppies 2 di Enrico Aldoini.
che tra l'altro è anche un bellissimo film, mi è piaciuto molto.
Sì, simpatici, insomma.
Sì, sì, sì. Belli scorrevoli.
I film sono altri per me.
Beh, certo, questo sicuramente. Però devo dire,
come colonna, che rappresentano così una certa Italia di allora, che appunto è uscita dagli anni di piombo da un po' di tempo ed è nel bel mezzo del reflusso ideologico, ecco.
È vero, è vero.
Anche se poi nei primi anni 90 con Tangentopoli sarebbe crollato il palco, come si suol dire, ecco. Infatti, tra l'altro, in tempi recenti c'è stata quella serie di Sky 1992, adesso stanno andando in onda il seguito 1993.
È vero, visto che l'hai nominato, Ale, io
volevo, visto che si parlava anche prima di sempre per quanto riguarda Milano, prima dicevate Milano è sempre Milano, mi viene in mente anche la canzone di Lucio Dalla, Milano, appunto,
altro grande artista. Guarda, per il momento,
però, forse è più indicata per questi argomenti che si trattava prima, quella di Barbaeschi, di Uppis, appunto.
Beh, direi che poi tra l'altro è proprio questa. Poi ho tanti ricordi con questo, insomma. Beh, era una figata, dai. L'orologio che stava sopra al polsino e tante altre cose, insomma, che Ezio Greggio era forte, tutti erano bravi, dai, erano quei film un po' di serie B, però
un trash italiano, però un trash. Fatto molto 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 bene,
sì,
diciamo,
sì.
Che poi la moda lanciata dal nostro mitico
Gianni Calà e Gianni Agnelli.
Gianni Agnelli,
Gianni Calà per le donne, lui per l'orologio.
L'orologio sul polsino fu dell'ingegner Gianni Agnelli.
Il tocco.
Diciamo che fu una cosa.
Veniva riportato su tante cose poi.
Ma io intanto stavo dando un'occhiata qui, abbiamo veramente una miriade di persone che ci stanno facendo richieste di brani, ma non solo, anche di domande da fare poi in chiusura al nostro architetto.
Eh sì, che tra l'altro sta parlando con dei clienti.
Beh, logicamente stando in mostra, stando in una manifestazione a livello a carattere, diciamo così, mondiale, logicamente noi l'abbiamo disturbato, però lui sta lavorando, perciò ci ha chiesto un attimo di pausa perché chissà, dopo indagheremo che cosa sta facendo.
Sì, intanto ci collegheremo tra un minuto. Tra l'altro lo ricordiamo, lui sta a Milano e sta praticamente, devo dire, un po' di invidia ce l'ho perché mi piacerebbe essere lì, perché lì ci sono delle belle cose, si trovano
Lambrate, 2000 metri quadri di esposizione dove espongono i migliori architetti designer di tutta Italia, perciò Italia. Made in Italy prima di tutto, e poi logicamente tanto tanto stile, tante belle cose da mettere dentro casa. Poi dopo ci faremo anche spiegare, oltre le famose sedie, che cosa lui ha portato, perché non
esatto,
solo quelle,
esatto, perché poi ce l'hanno chiesto, ha detto vogliamo le foto, ragazzi, adesso, sta lavorando
e noi stiamo lavorando per voi. Nel frattempo
vi faremo avere, diciamo, le foto di questo design. E intanto ci ha scritto il nostro amico Luca, che ci ha richiesto un pezzo. Luca, l'ho scelto io il pezzo, dimmi un po' se ti piace.
Vai Lupo, questo è per te.
grande, grande pezzo
Phil Collins. Un Phil Collins ci sta sempre bene in qualsiasi trasmissione, in qualsiasi contesto.
È come un buon vino d'annata.
Esatto, esatto. È come un bel oggetto di design, diciamo.
Esatto, esatto. Un oggetto design. Allora, parlavamo, ecco, un po' fuori onda con il nostro amico Marco. Marco, qui ci chiedono foto, ci chiedono le cose che hai realizzato, che possono vedere. Ci puoi dare delle indicazioni?
Allora, possono andare nel mio Facebook, intanto, Marco Rubini, ok?
Sì.
E lì vedono tutta la produzione che è stata portata al Boris Salone di Milano.
Perfetto. Poi,
tu hai una foto che ti ho mandato dove si vedono gli oggetti.
Sì,
ma poi... io farò adesso una foto e ti manderò tramite il mitico WhatsApp mentre sto mangiando.
Perché giustamente bisogna anche fare quello.
Certo, e assaggiando dell'ottimo vino rosso. Okay?
Oh, vedi, vedi, vedi che quanta invidia non ti rendi conto.
Però guarda, ritorniamo sempre lì, eh.
I viziosi.
Made in Italy 100%.
Assolutamente sì.
Bene, bene. Magari ti facciamo studiare anche un oggetto particolare che potrebbe rappresentare il nostro universo parallelo, che è il nome del programma.
Perfetto.
Che ne so, adesso la studieremo. Intanto
penserò questa notte.
Bene. Va bene, va bene. Ottimo, ottimo. Allora, che dire, intanto, ecco, i nostri amici possono trovarti appunto come architetto Marco Rubini, se non sbaglio.
No, Marco Rubini. Marco Rubini, io ho un profilo privato che in realtà è pubblico, okay, che è a nome mio, Marco Rubini. Poi esiste anche una pagina Facebook che è Marco Rubini Design.
Perfetto, che è quella che abbiamo pubblicato anche. Benissimo.
Esatto, esatto.
E lì trovate tutte le info che ci avete richiesto. Poi magari potete anche scrivere direttamente un messaggio al nostro Marco lì sulla pagina, perché no?
Certo.
Senti, ma
siamo connessi qua a Milano, eh?
Certo. Beh, non è solo da bere e da mangiare.
No, assolutamente.
Senti, ma l'oggetto che ti è piaciuto di più creare, qual è stato, se ce n'è uno in particolare?
Ah, diciamo che sono stati tutti un'avventura, perché pensare una cosa, un oggetto, e poi passare alla realizzazione, quindi poi all'oggetto finito, è chiaramente un'impresa, perché non solo devi industrializzare, non solo devi realizzare dei modelli digitali della tua idea, ma devi poi trasformarli dal computer, per capirci, alla realtà. Quindi
la forma.
Devono prendere forma, esatto.
Sì.
E in questo caso la nostra stampante 3D ci è venuta incontro, quindi abbiamo, anche se magari a pezzi, però abbiamo stampato questi oggetti, li abbiamo stampati in modo che potessero essere assemblati in maniera facile o con delle filettature, quindi abitati, oppure con degli incollaggi, semplicemente.
Beh, che
e dopodiché sono intervenuti i nostri grandi artigiani umbri che lo hanno lavorato, levigato, verniciato e così via.
Ecco, parliamo un attimo degli artigiani, che penso che forse il miglior connubio architetto-artigiani è quello lì.
Beh sì, diciamo che l'architetto nel vero senso del termine è anche un piccolo artigiano.
Direi.
Noi siamo sempre stati abituati a fare dei modellini, a fare delle piccole realizzazioni delle nostre idee, che sia una casa, che sia un arredo, qualunque cosa. E in questo caso gli artigiani veri e propri sono stati quelli umbri che con le loro mani hanno trasformato questi oggetti e li hanno resi piacevoli, li hanno resi veri, come se fossero stati acquistati in un negozio. Quindi non vedi un prototipo diciamo non ha una connotazione estetica decente, vedi degli oggetti veri e propri, degli oggetti che hanno diciamo una finitura, come si dice, funzionale,
unici
ed estetica, cioè
certo.
Sono oggetti da toccare, da vedere e anche da tenere in casa.
Vedi, vedi. Io nel frattempo, guarda, scusami, ma sto dando così un'occhiata al tuo Marco Rubini architetto, perché veramente ci sono delle cose favolose, e guardavo un po' di fotografie mentre stavate parlando, ma complimenti, veramente complimenti.
Grazie, grazie veramente.
Grande roba,
è un grande stile, mi piace veramente tanto. Guardavo, ecco, delle seggiole, a parte che comunque ci sono per tutti gli amici le fotografie appunto del salone, poi ci sono, scusami il termine, anzi ti chiedo di aiutarmi, dei cotton fioc, vedo dietro qualcosa di
particolare. Sì.
Non è un cotton fioc, sì, è una fendiabile.
Ecco, no, ma era.
No, ma è una figata.
È una figata veramente.
È una fendiabile che è stato interamente stampato in 3D. Il materiale utilizzato è il PETG,
sì,
che è una variante per la stampa della plastica utilizzata per le bottiglie, no? Che tutti abbiamo in casa. E è smontabile, anzi in realtà si sfida, quindi ha delle filettature che ti permettono di trasportarlo in un piccolo box, in un piccolo cartone di 30x30x40 cm di altezza.
Splendido,
quindi
forte.
È alto 150 cm circa, lo sfidi e te lo trasporti. Quindi che anche, figata, diciamo, la fase di packaging è semplificata al massimo.
E anche quello è importante.
IKEA insegna. Voglio dire, tu vai là, prendi il cartoncino, apri e ti si apre, diciamo,
un mondo.
È tutto il tuo mondo. Però, a parte IKEA, però, insomma, chiaramente quando tu pensi a un prodotto devi anche pensare sul sviluppo, al marketing, al packaging, eccetera. No?
Eh sì.
No, però veramente, quello che tu adesso chiami cotton fioc in realtà è veramente un appendiabiti che è ottenuto dal assemblaggio a spirale di dei cotton fioc. Considera che per far capire ai nostri ascoltatori, anzi ai vostri, perdonatemi,
nostri, dai, va bene.
Pensate allo Shanghai, no? Ai battoncini Shanghai, ecco. Quante volte le abbiamo arrotolate su se stesse, abbiamo avuto questa tipo spirale di bastoncini.
È vero. Ecco,
immaginate di avere dei cotton fioc composti in quel modo.
Bene, interessantissimo.
Molto.
Poi pubblicheremo le foto. Io, diciamo, come di consueto, ti farei una domanda che noi lasciamo sempre per la chiusura di puntata, in quanto manca un minuto. Che cosa non deve mai mancare sulla scrivania di Marco?
Ah, le matite.
Matite colorate?
Le matite e la carta. No, le matite.
Matite.
Le matite, le classiche matite con il carboncino, insomma, no?
Certo.
Con la grafite.
Bene. Marco, io ti ringrazio di essere stato ospite qua da noi, poi magari ci vediamo direttamente qui a Perugia. Ho molta invidia per dove sei e che cosa fai, te lo dico.
Beh, senti sottofondo la musica, no?
Sì, si sente.
Qui c'è vita, c'è un sacco di gente, c'è un sacco di street food.
Buono, bene.
Tante buone cose, tante buone birre, tante buone cibi che vengono da tutto il mondo.
Perché poi parliamoci chiaro, anche il cibo genera idee.
Ma assolutamente sì, no? Sì. Il cibo è sensazione, il cibo è estasi, no?
Bene.
Come lo è il vino,
prima, no? Il buon vino.
Nostro vino umbro.
A voglia.
Diciamo per lasciarci, Marco, che c'è anche tanta bella roba made in Italy, dai.
Ma assolutamente. Infatti le birre che citavo sono tutte birre artigianali.
Bene.
Italiane, tra l'altro.
Viva l'Italia e viva le persone come te che credono e realizzano tante belle cose per noi italiani e non solo.
Grazie mille,
Marco.
E grazie dell'invito, ragazzi.
L'invito è rinnovato a venirci a trovare direttamente a Perugia. Poi
verrò sicuramente.
Ti lascio con un pezzo di Mina e gli After Hour che si chiama Adesso è facile.
Wow, fantastica.
Grazie e buona serata.
Ciao a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Marco.
Ciao.
Dici che mi vuoi, perciò mi avrai.
Dici che mi sai.